Newsline Sera.
Sono le 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale con le notizie del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti, il menù consueto, insomma la storia finale che dedichiamo, come abbiamo detto, alla Groenlandia. Ma cominciamo con la questione casa, sempre d'attualità a Firenze. Il comune ha deciso di cambiare rotta, niente nuove cubature vuote, gli alloggi dovranno essere abitati da lavoratori stabili in città con affitti calmierati e maggiori controlli sugli usi reali. Mentre vola il prezzo del mattone, e le proiezioni sul mercato immobiliare in città per l'anno appena iniziato parlano di un incremento dei prezzi di vendita del 6,8% e con canoni in aumento. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il comune di Firenze prepara una svolta sulle politiche abitative per i lavoratori che, in città, hanno il posto fisso ma faticano a trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Secondo quanto anticipato dalla nuova bozza di indirizzi urbanistici, sarà messo un freno deciso ai cosiddetti volumi zero, operazioni immobiliari che producono metri cubi solo sulla carta, senza rispondere al bisogno reale di residenza e finendo spesso nel limbo delle seconde case, degli affitti brevi o degli alloggi lasciati sfitti. L'obiettivo dichiarato è chiaro: ogni nuova casa costruita o recuperata dovrà essere realmente una casa per chi a Firenze lavora e vive stabilmente. Il piano si inserisce nel quadro di una città dove il costo dell'abitare è ormai diventato una barriera all'ingresso per insegnanti, infermieri, impiegati, addetti al commercio e del turismo, che spesso sono costretti a spostarsi in cintura o oltre, con ricadute su traffico, servizi e tessuto sociale. Il comune punta a incrociare gli strumenti già attivi, dagli accordi territoriali sul canone concordato alle agevolazioni fiscali per i proprietari che affitteranno a lungo termine, con nuovi vincoli urbanistici. Nei progetti destinati a case per lavoratori dovranno essere fissate destinazioni d'uso residenziali rigide, limiti stringenti alle trasformazioni in strutture turistico-ricettive e controlli più serrati sul rispetto dei contratti. In prospettiva l'idea è creare un segmento di offerta abitativa stabile e riconoscibile, alternativo alla giungla degli affitti brevi e capace di trattenere in città la forza lavoro di cui Firenze ha bisogno per restare viva, non solo vetrina turistica.
Allora, questa è la notizia, cerchiamo di capire meglio e anche di commentare con Fabio Seggiani del SUNIA Firenze, grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Allora, come possiamo valutare queste proposte, insomma, queste volontà politiche per ora, visto che ancora non ci sono le delibere conseguenti?
Certo, una volontà politica apprezzabile, soprattutto quella del confronto su un tema che è centrale a Firenze, non solo parlo di Firenze città metropolitana, lo diciamo da tempo in tutti i modi, che il problema oggi più grave, più grande rispetto all'abitare a Firenze è quello dell'ERS, cioè di trovare case per lavoratori e lavoratrici che oggi a Firenze non hanno, perché è completamente un mercato fuori dalla portata di questa fascia, che è il 33% dei nuclei familiari dell'area metropolitana.
Ma voi avete capito come funzionerebbe il meccanismo, al di là dei principi generali?
Dire come funziona il meccanismo, diciamo, è complicato. Credo che l'idea che ha messo sul piatto la sindaca Funaro sia quella di un ragionamento fatto per intercettare.
Seggiani, l'abbiamo persa, credo dipenda dalla linea, proviamo a richiamare. Allora, le proposte e riflessioni della sindaca Funaro vengono fuori da quelle del neopresidente designato di Confindustria, Lapo Baroncelli, il quale aveva parlato, insomma, della possibilità di un patto pubblico-privato per le case dei lavoratori, che preveda pure di superare la norma nata nell'era Renzi, anzi volumi zero famosi, insomma, che vietava in città di costruire nuovi volumi salvo abbatterne di esistenti e di ritirarli su per fare edilizia destinata ai dipendenti di aziende che non riescono a trovare affitti e profitti unanimi. Allora, abbiamo recuperato Seggiani, quindi stavamo dicendo, nel concreto ancora non si riesce a capire bene, però è una prospettiva interessante.
Sì, interessante, perché cerca di intercettare, diciamo, risorse che il comune non avrebbe, mettere a disposizione appunto ad un piano dedicato all'affitto sostenibile. Questo ovviamente con tutti i vincoli che sono che sono stati citati anche nell'articolo, quindi il condizionamento a rimanere a canone concordato, quindi legato appunto all'applicazione di accordi territoriali, quindi essere sostenibile per lavoratori e lavoratrici. E questo mi sembra l'aspetto più complicato e più da approfondire, però come si traduce questa volontà politica e questa esigenza per la città metropolitana di Firenze di attrarre finanziamenti anche privati, in quest'ottica però c'è un mantenimento sine die del canone concordato, quindi di affitto sostenibile. E tra l'altro come si regola la questione dei volumi e dove si va a intervenire, cioè.
Ecco, questo è un tema interessante, visto che poi d'altro canto si parla di consumo di suolo, eccetera, eccetera. Quindi esatto. Diciamo i limiti sono abbastanza stringenti, credo anche dal punto di vista del reddito, perché spesso quando si parla di canoni calmierati, poi io trasecolo nel vedere cosa si intenda per calmierati, considerando quali sono gli stipendi oggi nel nostro paese, no? Perché non lo so, insomma, no. Ecco, 700-800 euro per un trilocale, qualcosa, non so quanto poi. Chi realmente si può permettere cifre del genere sul mercato o no?
Concordo che per quanto ci riguarda il canone calmierato non esiste, nel senso che il canone calmierato vuol dire tutto e vuol dire niente. Secondo noi il canone calmierato è quello degli accordi territoriali sul canone concordato.
Allora, se Gianni, non ci resta che aspettare, no? Maggiori chiarimenti, consideriamo aperta la partita, consideriamo naturalmente ci sarà una discussione, vedremo fino a che punto.
Aspettiamo la convocazione della Sinda su questo argomento, che ci fa assolutamente piacere di che se ne discuta, perché trovare una soluzione da questo punto di vista sarebbe davvero, davvero un grandissimo passo avanti.
Senta, le chiedo un'ultima cosa riguardo a questa sentenza della Corte Costituzionale che è arrivata relativamente al requisito di anzianità. La Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale sulla casa, appunto laddove prevede un privilegio, diciamo, nel punteggio per l'attribuzione delle case edilizia residenziale pubblica, le case popolari, per intenderci, sulla base del requisito di anzianità di residenza, e ha detto che questo va in contrasto con la funzione sociale dell'abitare. Come commentate voi questa decisione della Corte?
Ho letto la sentenza, anche se velocemente, lì si evidenzia un carattere discriminatorio sulla base del fatto che il punteggio riconosciuto per diciamo la residenza, che tra l'altro è progressivo da 1 fino a oltre 20 anni, sia sproporzionale rispetto al punteggio generale. E questo si commenta poco una sentenza della Corte Costituzionale dal punto di vista, diciamo, proprio della sentenza stessa. È chiaro che questo pezzo della legge regionale, che ovviamente è stato preso per quanto riguarda la struttura dei bandi, perché poi il ricorso è stato fatto rispetto al bando di Arezzo, quindi è chiaramente va affrontato nella legge stessa, a questo punto con una modifica della legge stessa.
Ma secondo voi è, al di là del fatto, diciamo, ovvio, carta costituzionale decide, ma secondo voi è qualcosa che faciliterà l'equità all'interno delle liste o no?
Allora, se all'interno della stessa o comunque nelle relazioni ricorrenti c'è scritto che si privilegia chi è intervento su una questione abbastanza banale, ma chi è da più tanto tempo in lista, per esempio, che se si parte dal bisogno, dai più bisognosi, chi è tanto tempo in lista è da tanto tempo in lista perché
ha più bisogno,
dei requisiti, no, ha dei requisiti più a meno punti rispetto,
sì,
a chi entra,
certo,
subito. Quindi di fatto c'è. Si rischia, è un, diciamo, una valutazione molto complicata, quindi è come quella del fatto che un residente, cioè che l'impostazione, l'idea delle leggi era quella di premiare ovviamente la stanzialità, non è discriminatorio dal punto di vista, diciamo, generale, no? Poi sui pesi e sui contrappesi di questi punteggi, chiaramente l'intervento della Costituzione è chiaro, c'è una sproporzionalità, e quindi ne prendo atto. Così bisogna vedere come modificare la legge per rendere questa cosa.
E quindi anche qui vedremo nel concreto come potrà funzionare. Grazie Fabio Seggiani, Sunia, Firenze. Buona grazie serata, buon lavoro a lei.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Vediamo le questioni del maltempo. Intanto vi diciamo che un'allerta arancione in Toscana per mareggiate sulla costa centro-settentrionale dell'arcipelago è stata emessa dalla Sala Regionale della Protezione Civile dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, per il resto della giornata. L'allerta sarà invece gialla dalla mezzanotte di oggi, questo quanto è stato reso noto. Poi la Regione Toscana ha specificato che dal pomeriggio di domani c'è la possibilità di locali temporali sulla Toscana centro-settentrionale dalla Garfagnana fino al Valdarno Superiore, accompagnati fin dalle prime ore della giornata da forti raffiche di venti libeccio ponente sulla costa centro-settentrionale dell'Elba. Questo insomma lo vedremo poi meglio nelle previsioni del tempo. Intanto, relativamente ai due giorni di grande gelo e neve che ha attraversato la Toscana, vi diciamo che è stato riaperto alle 13:30 circa il tratto della 1 panoramica tra Bivia 1, variante di Valico e Aglio, in direzione di Bologna, che era stato chiuso questa mattina proprio per consentire le attività antigelo all'interno delle gallerie del tratto, mentre nella notte in Toscana si sono registrati fino a meno 12 gradi al Passo Radici, meno 9,5 a Pieve Santo Stefano, meno 6,2 a Mantopoli, a Firenze meno 4,4 gradi. Questa mattina invece mega nevicata a Siena, che si è svegliata sotto la coltre bianca, una precipitazione inattesa peraltro poco prima dell'alba, che ha imbiancato tetti e strade. In seguito anche alla conseguente formazione di ghiaccio, il comune ha disposto che per la giornata di oggi fossero chiuse le scuole. Riguardo alla questione poi del freddo, c'è una segnalazione che viene anche da Sollicciano, dove i detenuti protestano perché la temperatura in alcune celle scende sotto lo zero e arriva anche a 2 gradi sotto zero. Questo è quanto dicono i detenuti che protestano per questa situazione. Mentre riguardo ancora le questioni della viabilità, c'è stato inizio di mattinata complesso dal punto di vista del traffico in zona Curia a Firenze, proprio nell'ora di punto per chi entra in città per il lavoro. Si sono verificati forti rallentamenti a causa della frana avvenuta il 6 gennaio sulla Faentina, che ha ripercussioni ancora sulla viabilità. 7 le pattuglie polizia municipale che sono intervenute sul posto. La situazione poi è migliorata a partire dalle 10 in poi. E pensate che domani ci sarà uno sciopero di un'ora alla Magna di Guasticce, in provincia di Livorno. È un'azienda della componentistica auto, fa serrature, con oltre 500 addetti, per protestare contro il freddo nei reparti dove i lavoratori continuano a lavorare e denunciano i sindacati in condizioni inaccettabili nonostante gli interventi effettuati dall'azienda. E naturalmente freddo chiama malanni di stagione. A dicembre 2025 pronto soccorso della Toscana hanno registrato 1586 accessi per influenze polmonite, in forte aumento rispetto ai 390 dello stesso periodo del 2024. In particolare per l'influenza complicata da polmonite sono stati registrati 173 accessi a dicembre 2025 a fronte dei 75 dell'anno precedente. Elisabetta Alti è vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze e commenta così l'andamento dell'influenza in città e nel territorio metropolitano.
Non sembra dai dati che sia estremamente severa come forma rispetto a quella degli altri anni, è molto più contagiosa. Quindi è un virus, una variante, la cosiddetta variante K, che ha colpito non solo l'Italia ma anche l'Islanda, gli Stati Uniti, un po' tutta l'Europa, che avevamo già visto anche in Giappone, che stiamo vedendo anche in Giappone, che ha questa forma di contagiosità più elevata rispetto al virus che circolava negli anni scorsi. Stanno anche circolando altri virus respiratori responsabili delle polmoniti, ma è chiaro che quando uno prende l'influenza le difese immunitarie si abbassano e quindi anche delle sovrannuzioni batteriche possono causare le polmoniti.
Ci dà un feedback anche sul virus sincitiale, che in età pediatrica negli scorsi anni ha destato forte preoccupazione, anche perché venivamo da un sistema immunitario nei piccoli molto indebolito dopo il Covid.
non solo è indebolito, è un sistema immunitario che sta crescendo. Purtroppo noi l'abbiamo visto prima che fosse adottata la vaccinazione, l'immunizzazione a livello della, proprio delle prime fasi della, dell'infanzia nei neonati, vedevamo le rianimazioni piene di questi piccoli neonati, piccoli bambini affetti da forme gravi di virus, di malattia da virus respiratorio sincitiale. Per fortuna, da quando è stata presa questa precauzione, adesso le rianimazioni non sono piene di questa, di questa forma.
John Carpenter's Other World, la rassegna dedicata al maestro del cinema horror fantascientifico. Alla compagnia dal 19 gennaio e lunedì sera 14 appuntamenti per rivedere sul grande schermo i film cult di John Carpenter.
Che diavolo è successo qua dentro? Mac era un uomo quello o che cos'altro?
Da Halloween, la notte delle streghe, a La Cosa, passando per Essi Vivono, il villaggio dei dannati, 1997, Fuga da New York e tanti altri titoli. L'abbonamento a 10 spettacoli costa solo 35 euro e per chi si abbona entro il 15 gennaio, prezzo super speciale a soli 30 euro. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 code a tratti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, con code in uscita a Prato Ovest. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code in uscita a Rioveggio, provenendo da Bologna, siamo sulla panoramica. Fino al 30 gennaio chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti e tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, incidente al chilometro 5 tra Scandicci e la Strassigna. Code alle uscite di San Miniato e di Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. I'm a having a nervous breakdown. A mental shakedown. I see my hands how they shiver. Woo! I see my knees how they quiver. My whole body's in a tither. I'm a having a nervous breakdown.
Seconda parte della newsline, la cominciamo con una notizia che fa sicuramente riflettere, su cui peraltro mi piacerebbe sentire il vostro parere. 342-8104-111, questo è il nostro numero WhatsApp. La notizia è la seguente, l'abbiamo anticipata nelle anticipazioni, scusate l'allitterazione. Il Teatro Immagine Musicale Fiorentino ha deciso di sospendere il balletto Pas de Deux for Toys and Fingers con Svetlana Zakharova. Perché, ha detto il Maggio, perdurano tensioni internazionali. Le tensioni, fa sapere la direzione del Teatro Immagio, creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo. E quindi lo spettacolo, che era previsto in cartellone per il 20-21 gennaio, è, viene detto, momentaneamente sospeso a causa appunto del perdurare le tensioni internazionali. La decisione, dopo che sul balletto in programma al Maggio, nei giorni scorsi sono stati pubblicati su Facebook e su X numerosi commenti critici alla presenza di Zakharova, nata in Ucraina, a Lusk, ma con cittadinanza russa. Nello specifico, la pagina Network Association per l'Ucraina ha scritto una lettera formale di protesta in cui descrive Zakharova come una figura simbolo, viene detto, del regime russo, una vera e propria eroina di Putin. Si fa riferimento al fatto che la danzatrice è membro del partito Russia Unita dal 2007, è stata deputata della Duma dal 2007 al 2015, firmataria nel 2014 di una lettera a sostegno dell'annessione della Crimea e del Donbass. Nella lettera si chiedeva alla direzione del teatro appunto di rivalutare la programmazione. Insomma, tanti i commenti fino appunto alla Alla decisione del teatro di sospendere lo spettacolo, il teatro fa sapere che gli abbonati possono fare richiesta anche di un rimborso entro il 31 gennaio presso la biglietteria oppure scrivendo un'email. Contrastare la normalizzazione della guerra attraverso la cultura non è censura, viene detto nei commenti, insomma, ma un atto di responsabilità. 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1, cosa ne pensate? Fateci sapere anche cosa ne pensate riguardo a questa notizia, vi leggo ora, e cioè la seguente: il presidente della Toscana Eugenio Giani stamattina ha presentato alla prima commissione del Consiglio regionale la proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina. È un primo passo, ha detto Giani, importante e concreto. Il percorso proseguirà con il confronto, il voto in Consiglio regionale, e potrà poi aprire la strada all'avvio dell'iter parlamentare a livello nazionale. Buonasera, grazie di essere con noi, Antonio Mazzeo, che è vicepresidente del Consiglio regionale. Buonasera Mazzeo.
Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Come possiamo commentare questa notizia, questo annuncio di Giani?
Ma intanto questa proposta nasce da una mozione che abbiamo votato all'unanimità nella scorsa legislatura. Abbiamo voluto riprendere proprio da qui i nostri lavori, lo abbiamo fatto affrontando una questione che per noi non è lontana, non è astratta come in tanti possono anche pensare, e non è solo geopolitica il riconoscimento dello Stato della Palestina. Abbiamo usato uno strumento che è quello previsto alla nostra Costituzione: se 5 regioni italiane presentano la stessa proposta di legge, il Parlamento può metterla in discussione. Abbiamo voluto chiedere con forza e mandare un messaggio. Questo non è solo un gesto simbolico, non è solo una presa di responsabilità, ma è riconoscere lo Stato della Palestina. Secondo noi almeno significa stare dalla parte del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'ONU, della soluzione dei due popoli e dei due Stati, perché guardate quello che sta avvenendo ormai da troppo tempo, le vittime civili, le distruzioni, le ambiguità, anche le tante ambiguità che ci sono state a livello internazionale, e noi di fronte a tutto questo non possiamo limitarci soltanto ad appelli, possiamo fare la nostra parte. Sappiamo che un pezzettino piccolo nel mare di quello che quelle cittadine e i cittadini stanno vivendo, e allora noi abbiamo fatto quello che la Toscana ha sempre fatto: stare dalla parte della pace, stare dalla parte del rispetto dei diritti, delle convivenze tra i popoli. È quello che abbiamo cercato di fare in questo passaggio, in una discussione seria anche con le altre forze politiche. Quindi insomma ripartiamo di qui, abbiamo voluto mandare un messaggio preciso: non bisogna voltarsi dall'altra parte, anche se questo sembra essere molto lontano da noi, ma in realtà è dentro le nostre case.
Grazie Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie.
Allora, stanno arrivando dei messaggi sul tema della sospensione dello spettacolo dell'Etoile di danza Svetlana Sakharova al Teatro del Maggio per questioni che riguardano tensioni internazionali. Spettacolo Pass the Day for Toes and Fingers. Sakharova viene accusata di essere sostanzialmente troppo vicina a Putin, per intendere. Sintetizzo così. Allora, Valerio ci ha scritto: è un altro passo nell'ucranizzazione della ucrainizzazione della nostra società. Un tempo l'Europa opera la terra del dialogo, ora siamo ostaggio delle fazioni più estreme. In effetti è un tema che fa riflettere, perché voglio dire, allora che so, Wagner non dovrebbe essere più suonato, per dirne uno, no, dei tanti personaggi, che vogliamo dire, non so, di Michael Jackson, che su un altro fronte è molto chiacchierato, ecco. Comunque la decisione è questa. Altri messaggi sono arrivati: 342-8104-111, escludere artisti americani no, ci scrive Fabio. Qui il riferimento naturalmente a quanto accaduto a Minneapolis oggi. Mentre per quanto riguarda Nico, dice che sia ridicola la sospensione del balletto, senza contare i due pesi e due misure evidenziati al trattamento speciale ai sionisti. Si dovrebbero vergognare a chiamarsi cultura quelli del Maggio. Beh, queste sono delle valutazioni naturalmente personali, di cui Nico ti assumi tutta la responsabilità. responsabilità, per dire così, però il concetto, anche se possiamo dire espresso in termini abbastanza coloriti e forti, si è capito. Andiamo avanti, comunque fatemi sapere, 342 8104 111. Il tema mi sembra molto interessante, perché ha a che fare, come ci diceva giustamente Valerio, sull'identità della nostra cultura europea, no? La tolleranza, quindi essere tolleranti fino a che punto e con chi, e chi decide con chi bisogna essere tolleranti e con chi non bisogna essere, e soprattutto la cultura in generale ha uno statuto speciale in queste vicende oppure no? 342 8104 111. C'è un nuovo allarme invece relativo alla salute dei giovanissimi e sono i disturbi psichiatrici. Il numero dei pazienti in continuo aumento, il Meyer Gen Affanno per crescente domanda di cura, sta cercando altri posti letto. I 12 del reparto appena inaugurato non bastano più, soprattutto per i casi acuti. Assessorato alla salute ASL Toscana Centro, stanno così pensando a una struttura convenzionata. Fino a 3 anni fa i ragazzi venivano assistiti prima dentro il CTO e poi a Villa Olivella. I particolari da Sandra Salvato.
Sono numeri in crescendo e traducono un'emergenza sempre più evidente. Anche la Toscana deve fare i conti con i disturbi psichiatrici in età giovanile, ragazzi e ragazze il cui disagio non pare legato solo a un periodo della vita, ma rischia di divenire patologia conclamata, al punto da spingere in alcuni casi al tentato suicidio. In provincia di Firenze ci hanno già provato 2 dodicenni. Il pediatrico Meyer, da sempre osservatorio privilegiato sullo stato di salute dei più piccoli, non più di 3 anni fa è inaugurato il reparto di psichiatria con 12 posti letto, serviti nel 2025 ad effettuare 390 ricoveri, il doppio rispetto al 2021. Anche le consulenze al pronto soccorso sono aumentate in modo significativo, passando da 425 a 618. Un bilancio pesante riportato dalla responsabile della psichiatria del Meyer, Tiziana Pisano, a capo di un'equipe di 10 medici. Alimentazione, autolesionismo e ideazione suicidaria, i disturbi più frequenti, complice, dichiara Pisano, uno sviluppo adolescente sempre più precoce e un contesto sociale ed educativo che fatica a intercettare il disagio. Anche il Covid ha giocato la sua parte, accelerando isolamento e amplificando le fragilità presenti. La prevenzione rimane dunque la risposta e l'investimento migliore. Servono psicologi in ambito scolastico, servizi territoriali e attenzione massima da parte delle famiglie. Si conferma infine parallelamente la questione dell'insufficienza dei posti letto per rispondere alla crescita esponenziale dell'epidemiologia, e il MEI nei casi psichiatrici urgenti li va a cercare proprio all'interno dell'ospedale, in altri reparti.
Lavorare sulla prevenzione per intercettare il disagio giovanile, a maggior ragione la figura dello psicologo di base è importante, previsto nel nuovo piano nazionale per la salute mentale 25-30. Ci auguriamo che la regione toscana possa rifinanziare la sperimentazione che in un anno e mezzo ha portato 800 persone a rivolgersi alla psicologia di assistenza primaria. Questo quanto dichiara Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine Psicologi Nazionale della Toscana. Sentiamo.
Prima della cura c'è la prevenzione. Se prima interveniamo, meglio garantiamo anche ai nostri figli, ai bambini, di crescere in ambienti sani, con adulti che affrontano le circostanze difficili della vita. In fondo, un bambino che chiede aiuto, che, come i dati del Meyer, li sto ascoltando ora da lei, non li avevo sentiti, che sono sempre più sconvolgenti. Diciamo, il suicidio tra gli adolescenti è sempre una grande preoccupazione, i numeri sono sempre in aumento. Intervenire intorno agli ambienti in cui i bambini crescono, con gli adulti che se ne prendono cura, è molto importante per prevenire e modificare questi tragici numeri. Quindi un servizio di prossimità è assolutamente necessario per garantire sistemi di crescita evolutivi e quindi un progresso sociale che riduca questi numeri che ci preoccupano veramente molto, soprattutto a fronte di situazioni di malessere di bambini o di adolescenti, numeri davvero preoccupanti. C'è chi riesce ad affrontare senza il sostegno della figura dello psicologo, c'è chi invece si trova, magari per un accumulo di situazioni anche di stress, ad aver bisogno di rivolgersi allo psicologo. È lì che si interviene precocemente e si evita quindi magari un uso improprio di psicofarmaci e anche che il disagio diventi poi patologia. Quindi servizio veramente molto importante che ci attendiamo, perché la sperimentazione si conclude a marzo, che venga rifinanziato.
Allora, sul tema insomma la censura, la cultura, abbiamo fatto partire dalla sospensione balletto che vedeva protagonista l'Étoile russa Svetlana Zakharova al Maggio Musicale Fiorentino. Ci è arrivato un messaggio di Doris che ci ricorda come la scrittrice palestinese Adania Shibili è stata prima nominata, poi esclusa da un'importante premiazione in italiano nel suo libro incriminato che si chiama Un dettaglio minore, e descrive un episodio di violenza di gruppo durante la Nakba di una bambina beduina da parte dell'esercito israeliano. Non conoscevo l'episodio, grazie di avermelo segnalato. 342-8104-111 per i vostri commenti. Il tema è, al di là dell'episodio specifico, se la cultura debba diventare un terreno di contesa o debba essere lasciata fuori anche in funzione di quel ecosistema, no? di diritti che di cui fa parte il diritto all'espressione artistica, che dovrebbe essere alla base della nostra cultura occidentale a cui tanto nominalmente teniamo. Presidio permanente dei lavoratori della stireria all'Alba di Montemurlo in sciopero. I Sudcovas chiedono che il tavolo di distretto coordinato alla provincia di Prato venga convocato, visto che avevano avuto rassicurazione a dicembre su questo, ma ancora non ci sono sviluppi. Potrebbero essere ore decisive. Per quali scenari? Ne abbiamo parlato con il corrispondente di Prato, Giorgio Bernardini.
Lo scenario che si auspica è quello offerto tra le varie soluzioni proprio dal sindacato, che praticamente ha trovato un interesse particolare di una ditta che viene appunto da fuori della regione toscana e che si è occupata anche insomma con una due diligence di capire quale può essere lo sviluppo di produzione per questa unità appunto che era costituita dalla stireria L'Alba. Il fatto è che sostanzialmente, come diceva Francesca Ciuffi, esponente dei Sudcovas nei giorni scorsi, che quando non ci sono sostanzialmente notizie, la peggiore delle notizie, diceva lei, ricordava lei, è l'assenza di notizie, cioè quando ci sono le condizioni e quando gli operai sono pronti, diciamo così, a rimettere il loro destino nelle mani di questa nuova gestione, è ovviamente molto negativo il fatto che non si parli più di questa cosa. Ecco, diciamo, lo scenario migliore è che si ricominci a parlare dell'esito di questa vertenza. Lo scenario peggiore è appunto che cada nel vuoto e che il silenzio riesca ad avvolgere una trattativa che abbiamo capito molto bene ha a che fare non solo con il destino di questi lavoratori ma anche con il destino del distretto, probabilmente, perché ricordiamolo, cerchiamo di capirlo, se davvero si dovesse concludere in maniera positiva aprirebbe una strada per molti altri scenari simili a questo, perché ci sono tante situazioni di crisi molto simili a quelle dell'Alba, un proliferare di aziende gemelle che nascono in corrispondenza di chiusura di quelle che invece dovrebbero rispettare le regole. Ecco, questo scenario è uno scenario che sostanzialmente potrebbe essere risolto positivamente da questa trattativa.
Cosa ha fatto veramente Trump in Venezuela e che conseguenze avrà sullo scacchiere internazionale? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Raffaella Baritono, che è ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna ed anche direttrice del Centro Dipartimentale di Studi sugli Stati Uniti. Sentiamo.
Gli Stati Uniti stanno dando un segnale che è semplicemente di forza e di potenza, una proposizione di una politica neoimperiale dentro a una rilettura, ampliamento di quella dottrina Monroe che viene continuamente citata per determinare i rapporti fra Stati Uniti e America Latina, cioè l'idea che gli Stati Uniti possono avere un interesse speciale nel definire l'ordine in un contesto che è quello dell'America centrale e dell'America Latina. Per certi versi non è un intervento anomalo, no? Ci sono stati vari esempi che riguardano la storia delle relazioni fra Stati Uniti e America Latina che dimostrano come in nome della sicurezza, in nome dell'ordine, in nome della difesa anche degli interessi economici americani, gli Stati Uniti sono intervenuti spesso e volentieri dentro a un contesto in cui loro devono agire come una sorta di poliziotto internazionale. È molto più amplificato rispetto a casi avvenuti nel passato per il carattere, la postura dell'amministrazione Trump, che è estremamente aggressiva, che è palesemente in violazione di qualunque tipo di norma di diritto internazionale o quantomeno di considerazione di quelli che sono le relazioni internazionali che si sono strutturate quantomeno dal 45 in avanti.
Altro messaggio sulla questione Zakharova, Teatro del Maggio, sospensione del balletto L'Étoile Russa. Qui si fa riferimento, questo è interessante come commento da parte di Andrea, perché Andrea ci scrive: sono stati pubblicati su Facebook e X numerosi commenti critici. Beh, si fa tanto parlare dei leoni da tastiera e il Maggio cede proprio per le intimidazioni dei leoni da tastiera. Ma questo è interessante come commento, no? Perché poi alla fine allora bisogna decidersi, no? se i social contano, quanto contano, fino a che punto. Comunque, dei temi di politica internazionale poi torneremo a parlare relativamente alla Groenlandia nella storia che vi racconteremo con il dottor Giulio Santini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel frattempo vi diciamo che sabato 10 gennaio con Aspettando Hurbinek e da domenica 18 gennaio a martedì 27 torna a Pistoia Le parole di Hurbinek alla sua quarta edizione. Il progetto, ideato e curato da Massimo Buciantini e Marika Setaro, propone un percorso di riflessione dedicato all'Olocausto per riflettere su un presente che sembra aver smarrito la portata universale etica e politica di quella memoria. Nel 2026 la parola che Hurbinek consegna alla città è fuga. Ci spiega il perché lo stesso Buciantini.
La quarta edizione si pone il problema di questo mondo fuori squadra, cioè noi viviamo impantanati in una realtà che non riusciamo più a controllare e di fronte alla quale noi siamo impreparati. Con Hurbinek, cioè partire da Auschwitz come il grado zero dell'umanità, ha intenzione di affrontare con 10 incontri questo tema del presente.
È un presente complesso, Buciantini, che proprio per questo viene declinato da Hurbinek attraverso varie proposte, lezioni civili, laboratori, spettacoli.
Certo, questa è una nostra cifra. Noi sappiamo che il giorno della memoria non può bastare, a meno che di renderla essenzialmente una celebrazione, una commemorazione, cosa che noi non vogliamo fare, non abbiamo mai fatto. Quest'anno noi iniziamo con due anteprime particolari, speciali, a livello nazionale direi. Abbiamo Nicola Lagioia, che ci parlerà di come la specie umana si autodistrugge il 18 gennaio al Teatro Bolognini, e poi il giorno seguente, il 19 gennaio, noi avremo una lettura scenica di un testo straordinario di uno dei massimi scrittori yiddish, cioè Isaac Singer, da parte di Tony Servillo. Chiuderemo il 27 gennaio sempre su questa traccia e su questa linea con una lezione di Massimo Cacciari dal titolo, anche questo molto significativo, Impotenza della parola, ovvero impotenza del logos, della ragione.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio alle 10.30 e alle 12, Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su viesse.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Dunque, la storia che vi raccontiamo stasera è la storia della Groenlandia, o meglio, di come la Groenlandia sia diventato uno dei fulcri della geopolitica contemporanea, perché se nell'estate 2019 poteva sembrare una semplice battuta, e Trump la fece, ora, a gennaio 2025, la questione della Groenlandia, quindi dell'annessione della Groenlandia o dell'acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, è diventata una dottrina, è stata cristallizzata, la nuova strategia di sicurezza nazionale. Ora, dopo la cattura di Maduro e con la dichiarazione dei leader europei, la presa della Groenlandia è una questione davvero bollente. Ne parliamo con il dottor Giulio Santini, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Partiamo con un po' di storia, no? Perché poi la Groenlandia recente, ovviamente, no? La Groenlandia fa parte dello Stato di Danimarca, che la detiene dalla fine delle guerre napoleoniche. Peraltro ci fu una furbata del negoziatore danese, che la Danimarca era alleata con Napoleone, quindi faceva parte degli sconfitti, però riuscì a mantenere quel possedimento che era in realtà della Norvegia, che Norvegia che finiva però sotto il dominio della Svezia. Poi via via le cose sono evolute, ma la Groenlandia è rimasta, diciamo, territorio autonomo, ma nello stato danese. E ora che c'entrano, ci aiuti a capire, dottor Santini, gli Stati Uniti?
Gli Stati Uniti hanno questo interesse strategico sempre più dichiarato verso il controllo della Groenlandia, un interesse strategico che è un interesse certamente.
Dottore, non so se è in viva voce oppure all'auricolare, perché la sentiamo male, bisognerebbe che ci parlasse direttamente dal telefono, se no non riusciamo a capire bene quello che ci dice. Ecco. No, mi scusi, ma è proprio un problema.
Mi sento molto meglio.
Quindi un interesse strategico, le diceva.
Hanno un interesse strategico verso un territorio così vasto e così ricco di risorse naturali, anche perché non bisogna dimenticare questo. Infatti gli Stati Uniti sono già militarmente presenti dalla Seconda Guerra Mondiale in Groenlandia, non bisogna dimenticare questo fatto, e con un accordo del 1951 hanno la possibilità di estendere liberamente la propria presenza militare in Groenlandia. Quindi questo aspetto, che sembra così rilevante, in realtà potrebbe essere risolto, diciamo, secondo quelli che sono gli interessi degli Stati Uniti, in una maniera meno invasiva rispetto a quella dell'occupazione, dell'annessione del territorio e della separazione di questo territorio dalla Danimarca. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda le risorse minerarie, le risorse naturali e in generale anche quelle che possono essere le rotte nautiche, che restano una prerogativa, diciamo, di chi esercita la sovranità.
Peraltro la Groenlandia, sappiamo, è il territorio dove sono posti alcuni dei radar più importanti per il controllo dei missili degli Stati Uniti, e c'è la questione dei sottomarini nucleari, che è molto calda, soprattutto in questo clima di nuova guerra fredda. Lei faceva riferimento al trattato di difesa del 1951, il Defense of Greenland Agreement, che sostanzialmente concede agli Stati Uniti la possibilità di ampliare, no, a dismisura, fino a quando vuole, le basi militari, che peraltro già sul suolo della Groenlandia. In più c'è però questo tema del fatto che la Groenlandia, se non sbaglio, è territorio autonomo, ma sulla base di un plebiscito potrebbe diventare, potrebbe acquisire una propria sovranità.
Sì, potrebbe diventare uno Stato indipendente, e infatti questo è riconosciuto alla Groenlandia sulla base della Costituzione del Regno di Danimarca, che è una entità, diciamo, sovrana, che comprende appunto le isole Faroe, la Danimarca e la Groenlandia. Le isole Faroe e la Groenlandia sono due territori che sono periferici e quindi dotati di un'autonomia particolare, e possono decidere di autodeterminarsi con un referendum, nel senso eventualmente anche della secessione, la secessione che naturalmente sul piano pratico presenterebbe dei grossi svantaggi, perché non si potrebbe più usufruire di tutti quei sussidi economici che attualmente arrivano dalla Danimarca e anche dall'Unione Europea, di cui la Groenlandia peraltro non fa parte, e dovrebbero eventualmente essere rinegoziati con una nuova potenza protettrice, come potrebbe essere gli Stati Uniti.
Infatti alcuni osservatori dicono, per l'appunto, che la strategia è quella di finanziare la secessione, quindi convincere a votare un sì all'addio a Copenaghen in cambio di investimenti cospicui. Professore, in un minuto, mi può dire, dal punto di vista del diritto internazionale, tutto questo, l'acquisto, che senso ha? Cioè, entriamo in una nuova epoca completamente, o non eravamo abituati a queste cose o no?
Beh, si tratta di strumenti come quello dell'acquisto, che sono più tipici della politica internazionale dell'Ottocento. Ricordiamo che nell'Ottocento gli Stati Uniti hanno comprato la Louisiana dalla Francia e l'Alaska dalla Russia. Ricordiamo che dalla Danimarca all'inizio del Novecento, nel 1916, gli Stati Uniti hanno comprato le Isole Vergini. Ma ricordiamo anche che nell'epoca dell'autodeterminazione dei popoli si tratta di strumenti, appunto, che sembravano essere del tutto desueti.
Grazie.
Un'ultima cosa.
Sì, prego.
Se posso.
Prego, 10 secondi perché siamo in conclusione proprio.
In caso di attacco armato esiste l'articolo 5 del trattato NATO che obbliga ovviamente gli altri stati della NATO a difendere la Danimarca.
E quindi qui ci troveremmo davvero in una situazione che è un po' difficile da gestire. Dottore, grazie di essere stato con noi, dottor Giulio Santini, Scuola Superiore Sant'Anna. Buona serata. Tema molto interessante, ma comunque ci torneremo, vi leggiamo le previsioni del tempo, ci torneremo anche perché poi c'è il tema della guerra giusta, no? Che noi in cultura occidentale ci portiamo dietro, perché uno potrebbe dire vabbè, me la prendo e basta, no? Invece deve giustificare dai romani in poi, altrimenti gli dei si impermalivano. Domani sulla Toscana cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, più probabili sulle province centro-settentrionali, nevicate sui 1400 metri, i venti sono di burrasca, di libeccio sulla costa in arcipelago, mari agitate, molto agitate, temperature in temporaneo aumento e nuovo calo invece dalla serata. È davvero tutto, ora la linea.